Lo Spirito Santo ipse armonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Beata Maria, Vergine di Fatima, con rinnovata gratitudine per la tua presenza materna, uniamo la nostra voce a quella di tutte le generazioni che ti dicono beata. Celebriamo in te le grandi opere di Dio, che mai si stanca di chinarsi con misericordia sull'umanità, afflitta dal male e ferita dal peccato, per guarirla e per salvarla.
Buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati allo spazio di Orizzonti Cristiani proposto dai Giochi dell'Armonia. In questo nostro programma che cade nel cuore del mese di maggio, del mese mariano e a pochi giorni dal pellegrinaggio di Papa Francesco a Fatima, abbiamo aperto riascoltando l'atto di affidamento a Maria, Vergine di Fatima, che Papa Francesco ha pronunciato in Piazza San Pietro il 13 ottobre 2013 al termine della messa in occasione della giornata mariana. Apriamo il nostro incontro con un omaggio a Maria. Lo facciamo riascoltando dalla voce di Rosario Tronnolone la preghiera che Papa Francesco ha pronunciato il venerdì scorso, 12 maggio, proprio nella Cappellina delle Apparizioni a Fatima.
Salve, Regina. Beata Vergine di Fatima, Signora dal cuore immacolato, rifugio e via che conduce a Dio. Pellegrino della luce che viene a noi dalle tue mani, rendo grazie a Dio Padre che in ogni tempo e luogo opera nella storia umana. Pellegrino della pace che in questo luogo tu annunzi, do lode a Cristo, nostra pace, e imploro per il mondo la concordia fra tutti i popoli. Pellegrino della speranza che lo spirito anima, vengo come profeta e messaggero per lavare i piedi a tutti, alla stessa mensa che ci unisce. Salve, Madre di Misericordia, Signora dalla veste bianca. In questo luogo, da cui 100 anni or sono, a tutti hai manifestato i disegni della misericordia di Dio, guardo la tua veste di luce e come vescovo vestito di bianco ricordo tutti coloro che, vestiti di candore battesimale, vogliono vivere in Dio e recitano i misteri di Cristo per ottenere la pace. Salve, vita e dolcezza. Salve, speranza nostra. O Vergine pellegrina, o Regina universale. Nel più intimo del tuo essere, nel tuo cuore immacolato, guarda le gioie dell'essere umano in cammino verso la patria celeste. Nel più intimo del tuo essere, nel tuo cuore immacolato, guarda i dolori della famiglia umana che geme e piange in questa valle di lacrime. Nel più intimo del tuo essere, nel tuo cuore immacolato, adornaci col fulgore dei gioielli della tua corona e rendici pellegrini come tu fosti pellegrina. Con il tuo sorriso verginale rinvigorisci la gioia della Chiesa di Cristo. Con il tuo sguardo di dolcezza rafforza la speranza dei figli di Dio. Con le mani oranti che innalzi al Signore unisci tutti in una sola famiglia umana. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria, Regina del Rosario di Fatima, fa che seguiamo l'esempio di Francesco e Giacinta e di quanti si consacrano all'annuncio del Vangelo. Percorreremo così ogni rotta, andremo pellegrini lungo tutte le vie, abbatteremo tutti i muri e supereremo ogni frontiera, uscendo verso tutte le periferie, manifestando la giustizia e la pace di Dio. Saremo, nella gioia del Vangelo, la Chiesa vestita di bianco, del candore lavato nel sangue dell'Agnello, versato anche oggi nelle guerre che distruggono il mondo in cui viviamo. E così saremo, come te, immagine della colonna luminosa che illumina le vie del mondo, a tutti manifestando che Dio esiste, che Dio c'è, che Dio abita in mezzo al suo popolo, ieri, oggi e per tutta l'eternità. Salve, Madre del Signore, Vergine Maria, Regina del Rosario di Fatima, benedetta fra tutte le donne. Sei l'immagine della Chiesa vestita di luce pasquale. Sei l'onore del nostro popolo. Sei il trionfo sull'assalto del male. Profezia dell'amore misericordioso del Padre, maestra dell'annuncio della buona novella del Figlio, segno del fuoco ardente dello Spirito Santo, insegnaci, in questa valle di gioie e dolori, le eterne verità che il Padre rivela ai piccoli. Mostraci la forza del tuo manto protettore. Nel tuo cuore immacolato, sii il rifugio dei peccatori e la via che conduce fino a Dio. Unito ai miei fratelli, nella fede, nella speranza e nell'amore, a te mi affido. Unito ai miei fratelli, mediante te, a Dio mi consacro, o Vergine del Rosario di Fatima. E infine, avvolto nella luce che ci viene dalle tue mani, renderò gloria al Signore nei secoli dei secoli. Amen.
Andiamo avanti e cambiamo argomento. Si svolgerà presso il monastero San Silvestro Abate a Fabriano, in provincia di Ancona, dal 1 al 3 giugno prossimi, il convegno di studi 750esimo della morte di San Silvestro Abate 1267-2017. Un convegno internazionale che vedrà la partecipazione di relatori provenienti da ogni parte del mondo, che si interrogheranno sull'attualità del carisma di San Silvestro, il fondatore della congregazione benedettina silvestrina. A parlarci di questo convegno è il coordinatore dell'evento, Don Ugo Paoli, monaco silvestrino, direttore dell'archivio storico della congregazione silvestrina, già viceprefetto dell'archivio segreto vaticano. Don Ugo presenta innanzitutto la figura di San Silvestro Abate.
Silvestro è un santo martigiano nato ad Osimo verso il 1177, quindi alla fine del secolo XII. Viene inviato dal padre a studiare a Bologna, a studiare diritto, ma dopo breve tempo sente la chiamata del Signore e quindi si applica allo studio della teologia e della Sacra Scrittura all'insaputa del padre. Quando torna a Osimo, il padre non rimane troppo contento e quindi cerca in tutti i modi di impedire la vocazione in Silvestro che stava nascendo alla vita sacerdotale. Finalmente il padre dà il suo benestare e Silvestro può abbracciare lo stato ecclesiastico e viene assunto tra i canonici della chiesa cattedrale di Osimo. Poco dopo sente un'altra chiamata Silvestro, la chiamata alla vita eremitica, alla vita solitaria, e quindi lascia il beneficio canonicale, lascia Osimo e si reca a Grotta Fucile, una grotta che si trova nel territorio di Serra San Quirico, nella Gola della Rossa, e lì rimane per circa 3 anni e lì accoglie i primi discepoli e adotta la regola di San Benedetto. Alcuni anni dopo, nel 1231, questa è la prima data sicura nella vita del santo, San Silvestro fonda il monastero di San Benedetto di Montefano, che diventa la casa madre di tutta la congregazione silvestrina. diffusa in 5 continenti.
E questa diffusione si riflette nel convegno che avrà luogo dal 1 al 3 giugno. Infatti sono presenti relatori provenienti da ogni parte del mondo.
Sì, è vero questo. Per rispecchiare questa situazione della congregazione, questa diffusione geografica, abbiamo coinvolto relatori che provengono dai luoghi, dalle nazioni dove i monaci silvestrini sono presenti, a cominciare chiaramente dall'Italia, con Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose, molto conosciuto per le sue conferenze, i suoi articoli, i suoi libri, Giuseppe De Rita, sociologo di fama internazionale, presidente del Censis, poi alcuni monaci, Mariano Dell'Omo, monaco di Monte Cassino, docente alla Gregoriana e a Sant'Anselmo a Roma, e poi all'estero Raymond Studzinski, un benedettino americano che insegna all'Università Cattolica dell'America, che ha sede a Washington, un altro monaco, Bernard Eckersthofer, che anche lui svolge la sua attività in Austria e negli Stati Uniti, un confratello silvestrino dell'Australia. Quindi siamo, diciamo così, nel convegno siamo rappresentati un po' da relatori di tutte le nazionalità.
Qual è in sintesi lo scopo di questo convegno di studi?
Io direi che soprattutto il convegno è importante perché uno dei principali scopi che ha è quello appunto di cogliere gli elementi di attualità della figura, dell'intuizione spirituale, del carisma di San Silvestro per la nostra società, che è una società multietnica e globalizzata, e in particolare per le popolazioni dei 5 continenti dove operano i monaci della congregazione silvestrina. Soprattutto il convegno cerca di mettere in evidenza come in Sri Lanka e in India i monaci silvestrini siano coinvolti nell'istruzione delle popolazioni locali che in massima parte non sono cattoliche. Infatti le scuole che sono tenute dai monaci silvestrini in quelle nazioni sono frequentate soprattutto da alunni di religione induista, buddista e musulmana. Però stando insieme alunni di diverse religioni, gli alunni si abituano a praticare la tolleranza, il rispetto reciproco, la convivenza pacifica, che lasciano ben sperare per il futuro di quelle popolazioni. Questi valori, tolleranza, rispetto, pacifica convivenza, sono i valori contenuti nella regola consegnata da San Benedetto alle sue comunità, che San Silvestro ha fatto propri e che i suoi monaci penso che tentano almeno di continuare a trasmettere per creare una società più coesa nel rispetto delle opinioni politiche, delle abitudini culturali e delle credenze religiose diverse dalle nostre.
Grazie al nostro ospite, Don Ugo Paoli, monaco silvestrino, direttore dell'archivio storico della Congregazione Silvestrina, già viceprefetto dell'archivio segreto Vaticano e coordinatore del convegno di studi 750esimo della morte di San Silvestro Abate, un convegno che verrà ospitato presso il monastero San Silvestro Abate di Fabriano, in provincia di Ancona, dal 1 al 3 giugno prossimi. Il convegno è aperto a tutti, come dicevamo, avrà un respiro internazionale, è prevista la traduzione simultanea in inglese e in italiano. Alle ore 12 del 3 giugno, quindi momento conclusivo del convegno, ci sarà la concelebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato Vaticano. Thank you. Siamo all'atteso commento di Don Fabio Rosini al Vangelo domenicale. Domenica prossima sarà la sesta domenica di Pasqua. Ascolteremo un brano dal capitolo 14 del Vangelo di Giovanni. Ecco il commento di Don Fabio proposto alla luce della prima lettura.
Nel nostro cammino dentro la gioia pasquale, che ci dà la possibilità anche attraverso la liturgia di assimilare la redenzione di nostro Signore che viene a noi risorto per darci la vita nuova, ecco, noi ci orientiamo nettamente in questa liturgia di questa domenica verso il dono dello Spirito Santo, che è il vero fine di tutta la redenzione, ovvero sia il Padre ha mandato il Figlio perché noi fossimo ricettori del suo Spirito. Lui risorge dai morti e ci fa dono del suo Spirito. Ecco, noi siamo in questo tempo della ricezione dello Spirito e quindi la liturgia inizia a parlare dell'opera dello Spirito. Nella prima lettura noi vediamo Filippo che riesce con la sua parola a catturare il cuore dei samaritani, nemici storici degli ebrei, e operare guarigioni e portare tanta gioia. E allora gli apostoli vanno verso la Samaria e Pietro e Giovanni, niente poco di meno, scendono in Samaria e ottengono il dono dello Spirito Santo per questi samaritani. Ed è interessante che viene fatta questa distinzione. Non era infatti ancora disceso sopra di loro lo Spirito, ma erano stati soltanto battezzati nel nome del Signore Gesù. Allora, perché è importante rilevare questo? Perché proprio il Vangelo ci coglie, ci prende in questa fase intermedia. Mentre le parole sono quelle dell'ultima cena, del capitolo 14 di Giovanni, noi però siamo in questa descrizione di Gesù di questo fatto di andare via, cioè andare al Padre, e tornare, ma nel frattempo innescare quello che porterà i discepoli a ricevere un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre. Cioè, in un certo senso c'è qualcosa di definitivo, qualche cosa che è lo status che su questa terra noi possiamo arrivare a vivere, quello di avere lo spirito della verità. Lo spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede, non lo conosce. Che cosa interessante. La verità il mondo non la può ricevere perché non la vede e non la conosce. Noi abbiamo mutuato dalla cultura razionalista e da tutte le sue conseguenze negli ultimi secoli il fatto che l'uomo è un produttore di verità. L'uomo è uno che deve piano piano capire attraverso la sua ragione, attraverso i suoi atti, attraverso tutto quello che è suo, la verità che è a sua disposizione. E invece qui si dice che la verità è un dono, la verità è un'irruzione, è qualcosa da accogliere, è qualcosa che arriva. Lo spirito della verità, lo spirito del Padre e del Figlio, la terza persona della Santissima Trinità, introduce in una relazione dove io non posso produrre da me la verità, la devo ricevere, ripetiamo. Questa è una rivoluzione copernicana perché di fatto noi siamo di fronte alle cose credendo che è un problema di comprensione, è un problema di speculazione, che è un problema di analisi. Uno è nelle cose quotidiane della vita e deve capire bene. Ecco, curioso, qui si dice che la verità è l'accoglienza di qualcuno. Facciamo un esempio così, orizzontale, no? È come se uno cerca di capire una persona, un coniuge, un amico, un figlio, un fratello, e sta lì che si scervella per capirlo, e a un momento arriverà una sua sintesi, una sua idea. E una delle cose più terribili è quando noi ci troviamo attorno a qualcuno che ha fatto i suoi ragionamenti e crede di averci capito, crede di essere in grado di spiegare chi siamo, cosa vogliamo. Ci sentiamo con quelle cose che si chiamano processi alle intenzioni, analisi di noi dove non ci sentiamo per nulla capiti, per nulla analizzati. E quante volte le persone magari si sono lamentate: tu non mi stai capendo. Ma che cos'è capire? Lasciare l'altro rivelarsi. Non c'è niente da fare, te lo devo chiedere a te chi sei, ti devo saper capire, mi devo saper aprire. Ma alla fine sei tu che ti riveli a me. E così stiamo messi con Dio e con tutti. Se non permettiamo all'altro di venire a noi, di rivelarsi a noi, di arrivare a noi, noi restiamo in un gioco così di ermeneutica autofecondante, cioè ce la raccontiamo. La realtà è che la verità è un dono che viene a noi e il nostro problema non è essere così geniali da capire le cose, ma essere così semplici da accogliere le cose, permettere che le cose arrivino a noi, permettere che Dio ci parli. Infatti, questo spirito di verità è qualcosa che non ci fa orfani. Verrà il Signore Gesù, lo conosceremo, avremo una relazione con Lui, noi cristiani, e non saremo orfani. Cosa vuol dire non essere orfani? Vuol dire che in tutto ciò che facciamo si vede che abbiamo una relazione da figli, si vede che non siamo così gente che inizia con se stessa e finisce con se stessa, ma tutto quanto è una relazione con il Padre. Infatti Gesù non ci vuole lasciare orfani, anche e soprattutto nel senso che ci vuole donare la sua natura di figli, la sua natura di rapporto con il Padre da figlio, appunto, che fa sì che in ogni cosa, in ogni atto, in ogni situazione, noi stiamo dialogando col Padre. Questa è una vita bellissima, perché è la fine della solitudine. Questa è una vita che il mondo non si può dare, che noi da noi stessi non ci possiamo dare. Ed è un'esperienza di intimità, anche di fiducia. Infatti la prima frase di questo Vangelo, se mi amate osserverete i miei comandamenti, noi normalmente ne rovesciamo il senso in una chiave volontarista moralista. Se mi amate osserverete i miei comandamenti, come un rimprovero. E invece la frase vuol dire esattamente il contrario. Se mi amate vedrete che osserverete i miei comandamenti. Certamente quando uno vuole bene a una persona vuole fare quello che questa persona desidera. Se vogliamo bene a qualcuno non vediamo l'ora di farlo contento, non vediamo l'ora di capire, di intendere i suoi gusti per sorprenderlo. Ecco, la chiave di tutto questo discorso, appunto, non è l'essere giusti, non è l'essere perfetti, non è il sentirsi a posto la coscienza e tutto questo grappolo di cose abbastanza simili fra di loro. È l'amore. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Noi tutta la vita stiamo lì a tentare di disimpantanarci dalle nostre povertà, facendo che cosa? Cercando di spezzarle, di non fare più certi errori, di non cadere più in certe tentazioni. E invece no, se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Se partite da questa relazione, se vi lasciate conoscere e lasciate, dice Dio, che io mi lasci conoscere da voi, se mi accogliete in una parola, ecco, allora vedrete che farete tutto quello che vi sembrerà buono per stare con me. Se con me starete bene, se vi lascerete condurre alla relazione amorevole, alla relazione della gioia reciproca, non sarà un problema rompere con i vizi, sarà una questione di amore, sarà una questione di continuità del piacere del rapporto. Ecco, in questa domenica noi appunto iniziamo a chiedere questo rapporto è lo Spirito Santo è il rapporto fra il Padre e il Figlio, lo Spirito Santo scende in noi e ci trasforma da orfani in figli.
In chiusura non mi resta che ricordarvi l'appuntamento di questa sera con La Settimana del Papa, il programma a cura di Angela Ambrogetti dedicato all'attività recente di Papa Francesco. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.